Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non c'è il domandone, non c'è il domandone.
Ma io invece lo voglio fare, gli ascoltatori, per celebrare il mio ritorno a Due di Denari questa
Bentornata,
mattina.
Bentornata, Deborah, sono felice di vederti.
Sì, guarda, tra l'altro, come molti hanno pensato, mi sono presa 2 giorni di vacanza, ero in giro a lavorare. Allora, volevo chiedere ai nostri ascoltatori.
Sì.
Beh, io la risposta non ce l'ho, perché proprio ci siamo arrovellati il cervello con Marco Lombardo, ma alla fine abbiamo stabilito che forse era meglio affidarsi ai nostri ascoltatori. Ebbene, la domanda è questa, di apertura della settimana: quanti zeri ci sono in 81 mila miliardi di dollari? 81 mila miliardi, dollari o meno, non importa.
Sì, anche se sono euro fa uguale.
Esatto.
Sì.
Quanti zeri ci sono?
Se magari vi fosse arrivato sul conto corrente un bonifico di 81 mila miliardi di dollari,
certo,
lo sapreste.
La prima cosa che avrebbero fatto sarebbe stata quella di andare a contare gli zeri che compongono questa cifra. Comunque è una cosa che è successa davvero qualche mese fa, ma ovviamente l'avevano ben sepolta sotto il tappeto come la polvere i signori di Citigroup negli Stati Uniti.
Avevano accreditato per errore 81 mila miliardi di dollari e poi se ne sono accorti, ma dopo un bel po', cioè dopo qualche ora. In realtà la transazione era di 280 dollari, non so come siano usciti gli 81 mila.
Come si è moltiplicata così, come i pani e i pesci, ma quella era una cosa che era successa tanti anni fa, non è che si ripete proprio così frequentemente.
Comunque il Financial Times se n'è accorto e ha ricostruito la vicenda dicendo che prima l'impiegato di pagamenti, diciamo, dato disposizione di pagare 81 mila miliardi di dollari
senza accorgersi, diciamo, della leggera incongruenza delle due cifre.
E qui potrebbe esserci quella che chiamano la sindrome del dito grasso, quando uno schiaccia male i tasti.
Esatto, sai quando ti ci si appoggia qualcosa sopra un tasto e tu trovi magari in un documento di Word 8 milioni di lettere perché ci hai appoggiato qualcosa. E vabbè,
ecco. E l'altro, poi però anche un secondo funzionario avrebbe dovuto controllare la transazione e immagino che o era lui il destinatario oppure non ha guardato, perché
comunque alla fine è arrivato il terzo che ha provato a sistemare tutto questo macello, e però ci ha messo un bel po', perché in realtà poi disconoscere l'operazione e ritornare alla fase precedente non è esattamente facile su queste cifre.
Comunque hanno detto che hanno prontamente identificato l'errore, annullato la registrazione, quindi senza impatti né sulla banca né sul cliente, così come, e qui dobbiamo essere invece più di casa nostra, quelli che hanno riscontrato dei disagi sull'app di Intesa San Paolo e si sono ritrovati degli strani addebiti di 1000 euro mai effettuati, ecco, erano ovviamente dei disservizi dell'app, sono stati sistemati, ha reso noto la banca, scusandosi con i clienti per eventuali disagi arrecati. L'accesso e l'accesso all'app e al sito sono sempre stati disponibili, ha detto Intesa San Paolo, e eventuali visualizzazioni sull'estratto conto di operazioni non effettuate verranno regolarizzate, in realtà sono già state regolarizzate.
Esatto, perché è successo tutto il 28, tutto questo.
Esattamente, sono state già regolarizzate nelle prossime ore. Posso confermare a livello anche personale che qualche, sì, da fonti mie, diciamo così, che effettivamente c'è stato questo addebito fantasma di 1000 euro che poi però è scomparso. Qualcuno ad esempio ha avuto problemi se stava usando anche il sistema di pagamento e quindi si ritrovava che non funzionava la possibilità di fare dei bonifici. Però tutto è stato risolto.
Cose che succedono, cose che succedono quando chiaramente ci affidiamo alla tecnologia anche per le questioni bancarie, poi soprattutto comunque ci sono tanti clienti, tante singole posizioni. Comunque niente, a parte tutti i commenti su queste storie, stavo controllando che tra gli ascoltatori hanno prontamente risposto sul numero degli zeri che ci sono nella cifra 81 mila miliardi. Lo diciamo dopo o aspettiamo ancora un po'? Accendi il microfono, che fai?
Stavo guardando perché cercavo anch'io di fare il conto senza riuscirci, è stato più veloce ad esempio Adamo.
Non a dire la risposta. risposta, lasciamoli ancora un po' divertire.
Giustamente un altro ascoltatore si chiede, ma se uno se li fosse spesi in due ore si può fare qualche bella disposizione di spesa.
Vabbè, comunque
come quando il gatto si siede sulla tastiera del computer forma un'ascoltatrice.
Carlotta, sì, che salutiamo. Il solito gatto sulla tastiera, no, questa cosa del gatto pare frequente, anche Leonello cita la medesima situazione che si può. Vabbè, allora, di che si parla invece oggi a Due di Denari, Mauro? Un tema che gli ascoltatori ci hanno ripetutamente chiesto di affrontare, noi pronti via, siamo disponibili.
Ci torniamo, i mutui casa per Under 36 con garanzia Consap, cioè fondo prima casa. Allora, ci sono state delle novità, delle correzioni apportate dalla legge di bilancio. Allora, noi oggi abbiamo convocato Pier Francesco Severini, che è responsabile della direzione garanzie finanziarie e solidarietà di Consap, per fare un riepilogo di quali sono, di come operano e per chi le garanzie di questi mutui casa Under 36 con il ricorso appunto al fondo prima casa. Poi naturalmente invece nella prima parte abbiamo il consueto appuntamento con Meteo Borsa. Le borse sono quanto mai volatili, ma abbiamo avuto un fine settimana, diciamo da venerdì in avanti,
con qualche notizia di discreta importanza, ecco, oserei dire
di quelle un pochino da brividi. Esatto, quindi anche i mercati finanziari ovviamente sono sull'otto volante e non c'è da stupirsene, insomma. Chiediamo lumi a chissà, cioè a Gianmarco Salcioli, socio strategist per Assium Forex, tra pochissimo.
No, allora direi di sentirlo immediatamente, anche perché è pronto, già collegato telefonicamente. Pietro Lacorte è pronto con la sigla della nostra rubrica, direi di non indugiare oltre.
Via!
Meteo Borsa.
The second element I brought to the table is that we urgently have to rearm Europe. And for that I will present a comprehensive plan how to rearm Europe.
Vabbè, è una voce che riconosciamo, quella di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, al termine del vertice di Londra ha detto dobbiamo urgentemente riarmare l'Europa, e la Commissione europea ha anticipato, proporrà un piano in tal senso al Consiglio europeo del 6 marzo, perché ha ribadito dobbiamo davvero fare un passo avanti massiccio. Volano stamattina in tutta Europa i titoli legati al settore della difesa. Leonardo Finmeccanica ha partito con un rialzo di 12 punti, adesso segna più 10, Milano che era partita con un calo di mezzo punto adesso recupera e segna più 0,4%, Francoforte più 0,95% sempre per i titoli del settore Rheinmetall, non solo, Parigi Tal in rialzo e listino in rialzo dello 0,4%, Londra più 0,45%. Gianmarco Salcioli, buongiorno e bentornato a Due di Denari a Meteo Borsa.
Grazie, buongiorno a lei, a voi, a tutti.
Prima di partire con Mauro ragionavamo alla faccia della sostenibilità, la grande transizione degli ultimi anni con grandi risorse finanziarie che si sono spostate su settori molto diversi dalla difesa, gli armamenti e le armi qua. Non lo so come concludere questo ragionamento, Salcioli.
Dietro front, è il caso di usare davvero un termine di prevalenza militare, no, Salcioli? Perché poi molto ruota attorno a questo.
Sì, di solito c'è stato quasi un capovolgimento del modo di dire classico, no? Quando si diceva la miglior difesa è l'attacco, adesso è l'attacco la miglior difesa, non so come dire.
Sì.
Perché ormai ci sono questi mega trend che fra l'altro comportano grandissimi investimenti pluriennali. Prima c'era ovviamente la grande transizione energetica, le auto elettriche, ogni 3-4 anni le aziende sono per così dire sollecitate dalla necessità di fare piani a medio e lungo termine. Obiettivamente lo scenario geopolitico è assolutamente incerto, c'è un indicatore di tre accademici che mostra appunto l'indice di incertezza di economia politica che è ai massimi storici da quando è nato, quasi 30 anni, addirittura più alto del Covid, e questo è un po' il contesto in cui noi stiamo vivendo. Se posso fare un esempio Ho visto recentemente la scena ironica del Saturday Night Live, sì, su, che riproponeva diciamo il meeting della sala ovale, e di solito la parte ironica di chi fa quel tipo di comicità è molto stridente, ahimè assomigliava molto alla realtà. Mm. Ho avuto una sensazione molto, molto strana, il motivo per cui Antonio Albanese e Maurizio Crozza sono in difficoltà, perché dicono che la realtà si è avvicinata molto al paradosso, ecco.
Eh sì, sì, sentire in un vertice di quella importanza dare dello stupido a l'uno all'altro, ecco, diciamo che forse travalica un pochino tutto quello che eravamo abituati a sentire. Senta, ma in queste condizioni, allora abbiamo già detto, alcuni settori cinicamente prendono il sopravvento, anche perché la stessa Ursula von der Leyen, nell'audio che abbiamo fatto sentire, parla di riarmo dell'Europa, ma per un risparmiatore, per chi deve, come dire, ragionare sul proprio portafoglio, non per vendere o comprare oggi stesso, ma con una prospettiva di medio periodo, cosa deve guardare? Voi cosa state guardando, voi operatori del settore?
Allora, intanto noi stiamo guardando il fatto che le volatilità implicite, quelle che servono per verificare qual è l'aspettativa degli operatori per il futuro, sono incredibilmente basse rispetto a quello che che percepiamo anche come movimenti di mercato, segno che il futuro, almeno per quanto riguarda gli investimenti, viene considerato relativamente più lineare e meno istintivo o meno preoccupato di quello che può essere percepito, perché probabilmente questo viene considerato il tema della difesa, il tema del riequilibrio dei grandi poteri geopolitici come un tema assolutamente sostenibile. E tra l'altro c'è un travaso dal tema dell'intelligenza artificiale, che sembrava quasi monopolista, intoccabile negli Stati Uniti, verso la Cina, abbiamo parlato spesso di DeepSeek, e quindi anche l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, abbiamo visto anche in termini di flussi spostarsi, o forse non in modo così diretto come viene spiegato, però i flussi negli Stati Uniti sono diminuiti e sono aumentati verso l'Europa. Talvolta il mercato prova a cercare a cavalcare questi mega trend, che per il momento però sono assolutamente solidi. Senza parlare minimamente di tutte le incertezze legate dai dazi di Trump, che però vorrei subito precisare in modo molto chiaro, per adesso stanno danneggiando più che altro gli Stati Uniti e le aziende degli Stati Uniti.
Allora, torniamo ad un altro dei nostri temi preferiti, il comportamento delle banche centrali. Giovedì tocca alla Banca Centrale Europea tagliare i tassi di interesse di altri 25 punti base, questa è una promessa che sicuramente verrà mantenuta. Nel frattempo, pochi minuti fa abbiamo avuto il dato sul tasso di inflazione annuale dell'area euro, abbiamo la stima flash di Eurostat, che è l'Istituto di Statistica Europeo. A febbraio abbiamo un calo al 2,4% rispetto al 2,5% di gennaio. Buone notizie dunque per chi si aspetta un'ulteriore accelerazione nella riduzione dei tassi di interesse, anche se in realtà negli ultimi tempi sono maturate delle convinzioni su una possibile pausa di aprile da parte appunto della Banca Centrale Europea di Christine Lagarde. Le aspettative in questo senso, Salcioli, quali sono?
Sì, una pausa di aprile, proprio prima del collegamento ho fatto un piccolo ripasso, ci sono 8 meeting della Banca Centrale Europea durante l'anno, uno è già andato, c'è stato un taglio, nel secondo ci sarà un altro taglio, quindi rimangono 6, se le aspettative erano comunque di 0,75, addirittura un punto di taglio in tutto il 2025, significa che nei successivi meeting da aprile in avanti sono 6, 2 tagli in 6 meeting e si arriverebbe al 2%. Di tasso di deposito, che è assolutamente coerente con la prospettiva di un'inflazione che in questo momento non dà particolari problemi. Il problema di inflazione in questo momento, ribadisco, ce l'avranno potenzialmente gli Stati Uniti, vediamo domani se Trump metterà i dazi.
Esatto. Credo che la prossima domanda di Mauro sarebbe stata proprio quella, vero? Ti ho letto nel pensiero.
Mi hai letto nel pensiero, Deborah, e anche lei, Salcioli.
Facciamolo allora a beneficio degli ascoltatori. Per cosa succede domani sui dazi?
Perché domani dovrebbe esserci un inasprimento dei dazi da parte degli Stati Uniti per Cina, Canada e Messico. Sono stati i primi tre presi, diciamo così, nel mirino di Trump.
Dovevano partire un mese fa, poi c'è stato questo rinvio.
Sì, per via di, appunto, è stato utilizzato un po' per dialogare, però insomma pare che domani si parta. Voi che aspettative avete? E poi ci aggiungo, sul Sole 24 Ore in questi giorni, proprio in questo fine settimana, abbiamo tra le altre cose segnalato prima quella venir meno delle politiche, appunto, di diversity and inclusion che da parte delle aziende americane oramai c'è una retromarcia generalizzata, e poi il fatto che Trump, contrariamente a tutte le aspettative, secondo me pure vostre, di operatori della materia, e non sta facendo bene la borsa statunitense, cioè in realtà i corsi non sono così buoni come si aspettava, o addirittura non sono buoni per nulla. Salcioli.
Quando si parla di Trump, di quello che sta facendo, bisogna stare molto attenti, perché si corre il rischio di essere, come si dice, opinionated, no? Di dare un'opinione anche di carattere personale, cosa che è abbastanza semplice, ma la realtà oggettiva dei fatti è che la grandissima incertezza sul quanto imporrà di dazi e per quanto tempo, cosa di cui di solito nessuno parla, perché dipende anche dal tempo dell'imposizione, sta pesando enormemente sulle capacità delle aziende americane di fare approvvigionamenti, di programmare la produzione, perché Canada e Messico e Cina, ma Canada e Messico soprattutto, 25% di dazi, 10% sulle importazioni di energia del Canada, riguardano $1,5 trilioni di importazione e esportazione, e ha un impatto forte proprio sulla catena di fornitura americana, delle aziende americane, e quindi ha un impatto diretto su inflazione e soprattutto in questo momento sull'incertezza. Abbiamo visto degli indici di sentiment crollare, la fiducia al consumo, l'ISM dei servizi, con dei crolli che non si vedevano da 4 anni a questa parte. Quindi in questo momento il mio sentimento personale è che forse sia accorgeranno che stanno danneggiando gli Stati Uniti, che forse questa è la via che non fa bene a nessuno, quella della guerra commerciale. Aggiungo velocemente un altro dato importante che non è nei radaschino, forse non è stato utilizzato in questo senso o visto in questo senso: la discesa del 49% di immatricolazioni di Tesla in Germania non è un piccolo segnale di guerra commerciale, forse non formalizzata? Quindi bisogna che gli Stati Uniti facciano bene i loro conti.
Grazie.
Vediamo che succede domani. Allora, domani sarà un primo passaggio, poi ci sarà la Banca Centrale Europea, che invece segnalerà appunto la volontà europea. Grazie Salcioli, Gianmarco Salcioli, socio e strategista di Sperassium Forex. Buon lavoro.
Arrivederci a voi, grazie.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Così a occhio, sono qua in bicicletta, 81.000 miliardi, sono 9 zeri per 1 miliardo, più 3 zeri per fare gli 81.000, 9 più 3, 12 zeri, così a occhio.
Sono bravi, no? Persino in bicicletta, pedalando, guarda, una cosa incredibile peraltro per un uomo che fa due cose contemporaneamente. Adesso
non facciamo
mi scatenerò addosso, sto scherzando naturalmente.
Poi diciamo anche sempre che le ragazze sono più portate per le attività STEM, nonostante poi non vogliano seguire o non si trovino a loro agio a seguire questo tipo di carriere universitarie di studi, però invece ha risposto prima un uomo, hai visto?
Sì, infatti. Allora, senti un po', il decreto bollette
è arrivato
in Gazzetta, sì. Quindi abbiamo tutte
sabato
le istruzioni, l'automatismo, tutte le persone che hanno diritto a ricevere questo bonus lo vedranno direttamente accreditato in bolletta. Cominciamo subito a mettere le mani avanti.
Allora bisogna mettere un po' i puntini sulle bollette, cioè i puntini su lei. Calma. Allora, come è stato regolato questo decreto, che contiene anche altre cose, ad esempio per i vulnerabili con un prolungamento della maggior tutela, però stando proprio sull'aiuto che viene erogato, €200 per coloro che hanno un ISEE fino a 25.000 euro, clienti domestici stiamo parlando, con il contributo che è aggiuntivo rispetto a quello che oggi viene riconosciuto ai clienti che hanno l'ISEE fino a 9.350 euro. Questo contributo, come sanno coloro che si trovano in questa condizione, è erogato in modo automatico fino ai 9.350 euro di ISEE. Quindi ci sarà un contributo aggiuntivo che viene in automatico erogato e dovrebbe essere applicato sulla bolletta. Io uso il condizionale perché poi con la burocrazia non si sa mai esattamente dove si va a finire. Però il principio è questo.
È un automatismo che però si lega anche alla presentazione della DSU, che è quel documento che serve per elaborare l'ISEE.
Che è quello che poi diventa essenziale per chi sta sopra i 9.350 euro fino ai 25.000 di ISEE, perché allora lì sì ci vorrà una presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e non sappiamo ancora a ora, cioè adesso 11.27 del 3 marzo, come sarà la domanda per poter entrare in questo sistema automatico di attribuzione del bonus.
Chi ce lo deve dire quali saranno le modalità di presentazione della domanda?
Allora, qui secondo me deve intervenire l'ISEE dell'INPS, perché tutto passa dall'ISEE. Allora, sostanzialmente l'erogazione degli aiuti, che stiamo parlando solo degli aiuti per le persone fisiche, poi ci sono gli aiuti per le imprese, di cui adesso non ci occupiamo. Questi aiuti saranno erogati in quelli aggiuntivi per la fascia più debole a 9.350 euro, come già vengono erogati quelli attuali, e invece quelli successivi dovranno avere delle indicazioni quantomeno da parte dell'INPS, se non addirittura da parte anche delle stesse società che sono fornitrici dell'energia elettrica.
Allora Mauro, sono le 11.29 quasi, io direi, se tu mi dai il permesso, perché naturalmente altrimenti non lo faccio, fare il collegamento di borsa.
È ora, ed è tempo, guarda, è tempo di dare informazioni sui mercati finanziari, cioè le borse.
Santa Debora, aiutaci tu.
Due di denari.
Abbiamo capito che siete tutti bravi nelle equivalenze, non ci sono messaggi WhatsApp, Marco me l'aveva comunicato un attimo fa, ma volevo raccontarti questa notizia perché secondo me è un buon assist per la trasmissione di oggi, per il nostro approfondimento. Per comprare casa in Italia servono in media 4,6 annualità di stipendio, ce lo racconta l'ufficio studi di Idealista. Nel quarto trimestre del 2024 nel nostro paese il costo medio di un trilocale, che è la tipologia abitativa più richiesta dagli acquirenti, è infatti risultato pari a 4,6 volte il reddito annuale percepito da una famiglia, nel caso in cui questa destinasse l'intero reddito chiaramente all'acquisto della casa. I capoluoghi sono i più onerosi per i redditi delle famiglie italiane. Per acquistare un'abitazione nelle grandi città italiane occorrono in media quasi 6 anni di stipendio. Venezia con quasi 10 anni, anzi con 9,3 anni di stipendio, si può appunto comprare una casa di questa tipologia in questa città. A livello generale Biella invece sarebbe la città più accessibile dal punto di vista del mercato immobiliare. Poi abbiamo chiaramente la classica Milano, 8,3 annualità, a Bolzano 8,8.
Bolzano è molto avanti in questa classifica, diciamo forse un po' a sorpresa, perché non l'avremmo detto, ma evidentemente anche lì il costo delle case è
alto.
Importante.
No, invece non avrei mai immaginato che per esempio Genova rappresentasse la città con il numero più basso di annualità necessarie per acquistare una casa, solo 2,9, quindi qua veramente il mercato immobiliare evidentemente è molto sceso.
Anche Torino e Palermo, però, altri due capoluoghi di regione, sono diciamo accessibili, perché si parla di 3,9, quasi 4 annualità ciascuna, sia a Torino sia a Palermo, quindi meno della metà di quanto serve per Milano o per Bolzano. Tutto questo per dirvi che vediamo se si può accedere al fondo prima casa,
sì,
e così avere almeno questa garanzia da parte di Consap. Buongiorno al dottor Pierfrancesco Severini, responsabile della direzione garanzie finanziarie e solidarietà di Consap. Buona giornata, benvenuto a Due di Denaro.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Volevo solo rispondere ad un ascoltatore, Mauro, se mi consenti, perché Vittorio chiede, mi dici per favore il motivo per cui Unicredit non fa prezzo. A me non risulta, mi risulta regolarmente in contrattazione a un rialzo di circa un punto e mezzo, per altre linee anche con altre banche. A me non risulta, a me risulta tutto regolare per quello che riguarda questo titolo. Vai.
Comunque lo monitoriamo attentamente, non so. Invece torniamo da Consap. Allora, il fondo è quello che è destinato ai giovani coppie o anche in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età, giusto?
Sì.
Però anche per
35
nuclei...
o 36?
No, non abbia superato i 35, quindi ne abbia ancora di 35, non abbia compiuto i 36, così capisco.
In questo senso, quasi.
I 35 anni sono per le giovani coppie, dove uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età, mentre invece gli under 36 possono da soli richiedere un mutuo con la garanzia del fondo prima casa.
E poi ci sono degli aiuti anche per chi ha tre figli di età inferiore ai 21 anni.
Prego. Sì, 3, 4, 5. Dunque, il fondo prima casa è attivo ormai da oltre 10 anni. Lo scopo è proprio quello di agevolare il rapporto tra cittadino e banca, offrendo una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa. Di fatto consente a soggetti con bassa capacità di credito di poter acquistare l'abitazione dove vivere grazie appunto alla garanzia offerta dallo Stato. Le categorie che oggi possono accedere al fondo sono le categorie che una volta erano considerate quelle prioritarie tradizionali, quindi come diciamo prima gli under 36, che diciamo la categoria principe, poi le giovani coppie dove uno dei due componenti abbia meno di 35 anni, i nuclei familiari monogenitoriali e i conduttori di alloggi popolari. A questi dal 2024, grazie anche all'intervento di Consap, si sono aggiunte le famiglie numerose. Si intende famiglia numerosa quando ci sono tre o più figli, in questo caso devono avere meno di 21 anni, quindi tre figli o un ISEE inferiore a 40.000 euro si ha una garanzia all'80%, quattro figli di età sempre inferiore a 21 anni, un ISEE non superiore a 45.000 euro si ha una garanzia all'85%, la garanzia addirittura sale al 90% quando i figli sono 5 o più di età inferiore a 21 anni e l'ISEE non supera i 50.000 euro. Calcoli che in questo caso appunto per un mutuo di 200.000 euro la banca assume il rischio solamente per 20.000 euro, 180.000 euro, diciamo il grosso è comunque garantito dallo Stato.
Adesso lo spiegheremo peraltro con molta precisione quali sono i termini di questa garanzia. Volevo ricordare il numero per intervenire, Mauro, perché notiamo generalmente che ci fate così anche in maniera, quando trattiamo altri argomenti ci fate delle domande su questa tipologia di mutuo. Oggi che abbiamo l'esperto, se volete potete fare delle domande, 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Mediamente sono tante mamme e tanti papà che chiedono come possiamo sostenere i nostri ragazzi anche grazie a questa opportunità.
Ecco, non vorremmo raffreddare gli entusiasmi, ma è obbligatorio dirlo per evitare di creare equivoci. Non è che il fatto che esista la garanzia obblighi l'istituto di credito a erogare il mutuo. Cioè, sono due momenti diversi. Provo a dirla così, poi lei ce la spiega meglio, dottor Severini. Uno va in banca e può far valere questa garanzia, ma non è detto che la banca ritenga il soggetto mutuabile, cioè affidabile al punto di concedere il mutuo. Rimane comunque nella discrezione dell'istituto. Naturalmente ci sono tante banche in Italia e quindi si può anche cambiare e andare dalla banca di fianco e di fianco ancora. Prego, a lei.
Sono circa 250 le banche accreditate per l'iniziativa, quindi diciamo la possibilità di poter chiedere un mutuo alla banca sono veramente tante. Comunque il merito creditizio ovviamente rimane di esclusiva pertinenza della banca, è la banca proprio che deve valutare se la rata di mutuo è sostenibile tenuto conto del reddito del soggetto richiedente. È chiaro che loro considerano normalmente un 30% come rata del mutuo rispetto al reddito. Quello che fa Consap è quello di dare una garanzia alla persona solo nel momento del default, ma immaginando invece una vita corretta del finanziamento, questa è garantita solo da un'analisi della banca che deve verificare se appunto la rata è sostenibile per il soggetto.
Certo. Andiamo, dottor Severini, alla dinamica e al funzionamento di questa garanzia, che non significa avere una raccomandazione da Consap e poi naturalmente tu del tuo mutuo puoi fare quello che vuoi. Questa garanzia interviene nel momento in cui malauguratamente può essere che l'individuo che ha chiesto il mutuo o la coppia non riescono più a pagare. Quindi la Consap interviene gestendo i rapporti con la banca, dopodiché però il debito rimane e Consap se la vede con l'eventuale mutuatario che deve però restituire questo importo, ma le dinamiche sono diverse rispetto a doverle restituire alla banca. Come funziona concretamente l'applicazione della garanzia Consap?
Dunque, nel momento in cui diciamo non viene onorata una rata di mutuo, la banca deve comunicare tramite portale che la situazione inizia a entrare in uno stato di sofferenza.
Basta il non pagare una rata, dottor Severini, o magari la criticità deve essere un po' più prolungata?
Diciamo, per non pagare inizia tutta la trafila, no? Sono previsti diversi adempimenti che la banca deve svolgere uno dopo l'altro e dura un periodo abbastanza lungo, tra cui c'è un'intimazione al mutuatario, tutta una serie di adempimenti previsti in maniera chiara in questo protocollo d'intesa sottoscritto nel 2004 tra ABI e Ministero dell'Economia. E successivamente, qualora tutti gli adempimenti effettuati con le tempistiche previste non abbiano dato esito positivo, a quel punto la banca chiede l'escussione della garanzia. Consap paga la quota prevista, che è sempre una percentuale, come abbiamo detto prima, il 50-80% del capitale residuo tempo per tempo in essere, dopodiché a quel punto Consap si surroga in tutti i diritti del soggetto finanziatore, quindi sia nel credito che al soggetto finanziatore, sia anche nelle garanzie che questo ha rilasciato. E inizia, diciamo, ovviamente un'attività di recupero. Si tratta sempre di un prestito, non è un contributo a fondo perduto e quindi deve essere sempre ripagato. Questo consente anche di poter concedere nuove garanzie. Il fondo è un fondo rotativo, man mano che vengono pagate le rate, crea disponibilità per concedere nuovi fondi, nuovi finanziamenti. Quindi, diciamo, tutto il percorso deve andare sempre in una certa maniera, anche l'eventuale recupero delle somme da parte di Consap, questo rialimenta il fondo che quindi può continuare a svolgere la propria operatività in maniera ordinaria.
Guardi, ci sono anche un paio di domande di due ascoltatori, Mauro, magari uno la leggo. Tiziano dice: spiace constatare che questa garanzia non vale nel caso un giovane voglia ristrutturare la casa del nonno. È esplicita la normativa, dottor Severini, questa garanzia funziona solo per l'acquisto.
Sì, acquisto e ristrutturazione potrebbe essere insieme, quindi
ristrutturazione in questo caso.
Una sola ristrutturazione della casa che si acquista, in questo caso sì, è possibile, la casa del nonno invece purtroppo non è possibile se non si acquista dal nonno.
Un altro ascoltatore invece racconta che ha sottoscritto il mutuo con la garanzia Consap nel dicembre 2022 con mutuo a tasso variabile. La banca, sostiene l'ascoltatore, ha omesso di dirgli che era disponibile anche il tasso fisso. Vabbè, poteva anche chiederlo, ma magari in realtà la banca non lo ha concesso perché nella profilatura del cliente probabilmente la rata forse in questo momento il tasso variabile
bisogna fare i periodi in cui il tasso variabile era sicuramente più conveniente, si parla a fine 22 dove i tassi hanno avuto un aumento,
era molto alto il tasso, esattamente, quindi il fisso era
stato molto più alto,
esatto, quindi va adesso incontro in realtà ad una prospettiva di discesa dei tassi che si tenga sto variabile, perché secondo me
lui dice però chiedere alla banca eventualmente di rinegoziare il finanziamento. Infatti, questo è sempre possibile,
ma lui dice la conseguenza è stata che in questi due anni ho pagato 8.000 euro in più rispetto a quello che sarebbe stata la rata a tasso fisso. Poi bisognerebbe capire come ha fatto questi calcoli l'ascoltatore. Ora sono finalmente riuscito a surrogare, scusate, c'è paura.
Risponde anche a un altro caso che ci veniva prospettato da un ascoltatore: ma posso eventualmente surrogarlo questo mutuo garantito da Consap?
Assolutamente sì. Il mutuo fatto con la garanzia e Consap riguarda solamente, diciamo, il rapporto con la banca. Il mutuo ha la vita ordinaria come tutti gli altri mutui, quindi può essere surrogato, può essere rinegoziato, può essere sostituito con un altro mutuo, a tutti diciamo l'andamento che possono avere gli altri.
Anzi, se viene surrogato a condizioni migliorative, la Consap è solo contenta.
Sicuramente Consap non si opporrà, a parte che, appunto, come abbiamo spiegato, la trattativa proprio dal punto di vista commerciale resta comunque con la banca. Consap presenta una garanzia per agevolare appunto la posizione dell'istituto e del richiedente il mutuo.
L'importante è che tutto ciò, scusi un secondo, venga comunque comunicato tramite portale a noi, in modo che aggiorniamo tutta la posizione in tempo reale. Ecco,
ma deve farlo il contraente o la banca?
No, la banca. I rapporti con Consap sono solamente dell'istituto di credito.
Allora, ci fermiamo un istante, sempre avete tempo di porre le vostre domande, 800240024, numero verde, se no 349-238-6666. Traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Debora, però devo smentirti. Io sto facendo due cose insieme. Guido, ascolto Radio 24 e nel frattempo mando anche un vocale con il viva voce della macchina, naturalmente.
Ciao Debora, ciao Mauro, ma mi sapete dire se il mutuo green conviene? Perché bisogna presentare molta documentazione e far lavorare parecchi professionisti, da quello che mi hanno spiegato. E soprattutto una bella puntata sui bonus per le case nuove in A4.
Ma se la garanzia Consap favorisce, cioè riduce il rischio per le banche, questo si riflette in un tasso più agevolato per chi può sottoscrivere? Grazie.
Allora, adesso rispondiamo a tutti, sui mutui green e le case ad alta efficienza energetica. Magari Mauro potremmo andare con una puntata, magari spiegando un po' tutte le aspettative con la direttiva green, cosa dobbiamo fare.
È stato fatto anche di recente un lavoro su Plus 24,
sì,
io invito l'ascoltatore a fare un giro sul nostro portale del sole24.com, nella sezione proprio di Plus 24. È chiaro che lì il vantaggio però è attendere, cioè se uno risparmia poi sul tasso del mutuo per tutta la durata del mutuo, questo è un po' il senso.
Alberto chiede: mio figlio ha 26 anni ma non ha una compagna, potrebbe rientrare in una delle categorie da voi citate poco fa? Ma assolutamente sì, dottor Severini, c'è appunto uno dei punti della norma che dice che questo è un mutuo che può essere chiesto ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, giovani anche single, da soli, ci mancherebbe altro che esista questa discriminazione.
Assolutamente, sì, un giovane under 36 può chiedere tranquillamente la garanzia del fondo per un mutuo per l'acquisto della prima casa. L'importante è che il mutuo non sia superiore a 250.000 euro e che l'immobile non abbia una caratteristica di lusso. Questi sono due aspetti, due requisiti oggettivi.
Quindi se volete comprare il castello purtroppo dovete fare un'altra richiesta. Allora, l'altro ascoltatore che invece sollevava questo dubbio: io chiedo ed ottengo la garanzia Consap eccetera, ma non è che da qualche parte la banca mi applica un onere, una commissione, una voce per la quale questa garanzia in qualche maniera poi la pago alla banca stessa?
No, proprio il fatto di avere la garanzia pubblica è previsto che le condizioni che la banca deve applicare devono essere condizioni di maggior favore che vengono applicate. Ad esempio, spesso alcune banche non applicano spese di istruttoria o azzerano l'importo dell'incasso della rata. Quello che noi facciamo è verificare che il TEG, il tasso effettivo globale del finanziamento, sia comunque inferiore al TEGM, che è quello medio, tasso effettivo globale medio dei finanziamenti pubblicato trimestralmente dal MEF. Quindi quello, l'importante è che il tasso appunto del finanziamento sia più basso di quello medio. Questi sono, diciamo, i due vantaggi che vengono ribaltati sul richiedente del mutuo.
Torniamo sulle questioni di stato civile. Allora, oltre al single che chiedeva se può avere accesso, sì, può avere accesso, è una questione solo di età. Ci pongono una domanda: io e la mia compagna ci sposiamo a settembre, possiamo accedere al fondo richiedendo il mutuo in maniera congiunta o deve chiederle uno dei due perché non ancora sposati? Allora, io posso dire preliminarmente, e poi le lascio la parola, che i conviventi more uxorio con nucleo costituito da almeno 2 anni hanno diritto a richiederlo. Fin qui sono, posso arrivare con quello che sono le indicazioni vostre. In questo caso cosa possiamo rispondere, ammesso che non siano conviventi more uxorio?
Se loro sono conviventi in modo uxorio non c'è nessun problema, possono richiederlo, basta che uno dei due abbia meno di 35 anni. Se invece diciamo non convivevano precedentemente, possono richiederlo congiuntamente se entrambi hanno meno di 36 anni.
Allora, Elena invece ci racconta che sua figlia, con contratto di specializzazione in medicina, quindi non a tempo indeterminato, ottenne, non sappiamo quando, il mutuo grazie a questa garanzia. Mauro, parla tu che mi sto strozzando, mi viene a tossire.
Sì, dice questa garanzia quindi ha funzionato, perché forse abbiamo dato un po' di indicazioni anche di limitazione, ma poi in effetti le banche erogano questi mutui. C'è anche una telefonata di Graziella da Milano. Buongiorno Graziella.
Buongiorno, mi sente?
Sì, forse sì. È chiaro, Graziella, ci dica.
Ah, ok, sì. Allora, mio figlio 2 anni fa ha comprato casa usufruendo del prestito garantito dallo Stato. Sì. Adesso vuol fare un bimbo e quindi la casa risulterebbe essere piccola e vorrebbe comprarne un'altra. E la mia domanda è, può fare la stessa cosa? Nel senso, può acquistare... un'altra vendendo ovviamente quella che ha e usufruendo di del prestito garantito dallo Stato per comprare una casa più grande?
Quanti anni ha suo figlio, Graziella?
Mio figlio ne ha 37, però la sua compagna che diventerà moglie ne ha 31.
Ah, vediamo un po' qua se c'è l'escamotage per i nostri giovani che vogliono per fortuna allargare la famiglia, stanno allargando famiglia, ne abbiamo tanto bisogno, andrebbero premiati solo per questo. Dottor Severini.
Sì, quello che può fare è, non è, può comprarne un'altra di casa, sicuramente quello che deve rispettare è non essere proprietario di altro immobile nel momento in cui effettua la richiesta della garanzia. Quindi dovrà prima probabilmente vendere la casa di proprietà e poi richiedere una nuova garanzia.
Quindi non prima magari fare un preliminare per un'altra casa, avendo sul groppone la precedente?
Il preliminare lo può fare, quello che non può fare è richiedere la garanzia del fondo prima di aver
venduto la vecchia.
L'altra.
Ho capito.
Diciamo, rimane sempre il requisito che non deve essere proprietario di altre unità immobiliari nel territorio nazionale.
E in questo caso l'età che conta è quella della moglie o sempre di lui? Lui ne ha 37 però ormai, quindi credo che valga il fatto che nel nucleo familiare ci sia la moglie che ha 31 anni.
A quel punto lo comprerebbero come giovane coppia e non come under 36, sottoscrivendo entrambi il contratto di mutuo, ovviamente.
C'è un altro caso, dice mio figlio senza reddito può tenere il mutuo a casa io garante. Qui torniamo nel discorso che si faceva all'inizio, il rapporto con la banca. Se è senza reddito, ottenere un mutuo è molto complicato, per non dire che è impossibile.
Solo, ma poi non è previsto ulteriori garanzie oltre a quella dello Stato. Quando appunto c'è la garanzia dello Stato non possono essere richieste ulteriori garanzie. La banca può anche valutare, perché l'ISEE è sempre riferito all'anno precedente, quindi può anche valutare che magari ha avuto un lavoro da poco, diciamo, ha un reddito comunque sufficiente per coprire la rata di mutuo e concederglielo in ogni caso. Diciamo, è un aspetto che valuta in maniera autonoma l'istituto di credito.
Allora, prima di chiudere, adesso chiedo anche alla regia di dirci entro quanto dobbiamo chiudere la trasmissione. 58, ma non avevo scritto, quindi abbiamo ancora ben 4 minuti a nostra disposizione. Franco da Treviso, qua un'altra tipologia che naturalmente generalmente si sente molto discriminata dal settore bancario quando si va a fare qualunque tipo di richiesta. Lavoratore autonomo. Franco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Molto semplicemente la domanda era questa: mio figlio ha circa 25 anni ed è 6 anni a partita IVA. Domanda. Può richiedere questo benedetto mutuo? Tutto qua.
Dottor Severini, effettivamente...
È un lavoratore autonomo.
Sì, nella normativa esiste questa specifica?
Non c'è nessuna specifica. Rientrerebbe come under 36 e quindi può fare l'istanza ordinaria, scegliere una delle 250 banche accreditate all'iniziativa, scaricare dal sito Consap il modulo e portarlo in banca per richiedere il finanziamento. Poi la banca valuterà se quel reddito da lavoratore autonomo è sufficiente per poter appunto onorare le successive rate di mutuo o se invece non può farlo, magari ridurre l'importo. Certo. Ora può verificare tutti i vari aspetti, però diciamo non ha nessun il reddito autonomo o lavoratore dipendente, non ha nessuna variazione.
Non rileva come
non rileva assolutamente.
C'è una domanda, dunque non abbiamo ancora parlato del limite, l'abbiamo solo evocato rapidamente, del limite di importo, 250.000 euro. Sì. Un'ascoltatrice chiede, ma se io chiedessi per un mutuo superiore, ma limitando la garanzia solo fino ai 250.000 euro, questa cosa
no.
È esclusa, giusto? Cioè non è, escluso, è possibile, perché
il mutuo non può essere superiore a 250.000 euro, non è la garanzia che conta, diciamo il mutuo è quello,
anche perché quindi, diciamo che l'obiettivo di fondo immaginiamo sia di aiutare un certo tipo di nucleo familiare che vuole comprare la prima casa, quindi se si va oltre già è chiaro che abbiamo in testa immobili di un certo valore standing, ecco, che forse
sì, mi rendo conto che ora i prezzi degli immobili, sì, soprattutto esatto, nelle grandi città sono cresciuti in maniera esponenziale, quindi con un mutuo di 250.000 euro spesso diciamo non si riesce a comprare un appartamento molto grande, però questi sono i limiti che abbiamo e che comunque devono essere rispettati.
Angelo, io ho 37 anni, mia moglie 36, siamo alla ricerca di un immobile, io sono un impiegato statale, mia moglie non lavora, al momento abbiamo un bambino di 2 anni, possiamo accedere a questo mutuo? No, perché purtroppo dal punto di vista dell'età non ci rientrate più nessuno dei due. Che cosa dobbiamo dire ancora, dottor Severini, tutta questa operazione che non abbiamo valorizzato abbastanza?
Beh, una cosa possiamo è dire... consap.it innanzitutto, bravo. Perché giusto, sì, Severini?
Esatto.
Giustissimo, io quello consiglio anche a tutti gli amici che mi chiedono chiarimenti, intanto vatti a fare una bella navigazione sul sito e vedi tutte le domande che ci sono, le FAQ indicate, e quindi fatti un'idea generale.
Dopodiché,
esatto, appunto,
e poi comunque la domanda non dovete farla sul sito della Consap, perché ci deve pensare la banca, però se andate ben informati in banca sicuramente è già una cosa molto utile, ecco.
Certo. No, quindi, se posso ultimo. Concludere con quanto previsto nella finanziaria 25.
Sì.
No, il fondo, l'iniziativa appunto del fondo garanzia prima casa è stato considerato come centrale all'interno dell'iniziativa a sostegno delle categorie di cittadini più bisognosi. È stato previsto quest'anno per la prima volta uno stanziamento triennale, non di 6 mesi o un anno come fatto in passato, quindi lo Stato ha previsto 670 milioni di euro per il triennio 25-27, di cui 130 per il 25, 270 per il 26 e altri 270 milioni per il 27, proprio per considerare questa iniziativa come strutturale, quindi non bisogna correre, diciamo, allo sportello per chiedere il mutuo, ma un'attività che continuerà.
Non c'è il click day, ecco, qua, esatto, da rispettare.
Infatti,
grazie.
Infatti.
Grazie per Francesco Severini, responsabile di direzione garanzie finanziarie e solidarietà di Consap, il sito è consap.it. Grazie.
A domani.
Grazie a voi.